Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 5 minuti, mercoledì 12 marzo. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio e da tutta la redazione di Controradio, la nostra newsline, fascia informativa locale che si ripropone con approfondimenti e aggiornamenti in diretta alle 18.35 in versione pomeridiana. Tempo intermittente anche oggi sulla Toscana per quanto riguarda il meteo. Allora uno sguardo lo diamo con il LAMMA, Roberto Vallorani, quest'oggi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, bentrovati.
Che giornata ballerina anche oggi sarà.
Sì, continua questa fase perturbata, tratti instabili anche sulla Toscana, condizioni che ci interesseranno per buona parte di questa settimana. Per oggi avremo in queste ore una tregua delle piogge dopo i rovesci temporali notturni che hanno interessato gran parte del centro-nord, tregua delle piogge che poi tenderà a finire appunto dalla tarda mattinata nel pomeriggio, quando si rinnoveranno condizioni di instabilità che porteranno piogge, rovesci diffusi su gran parte del territorio regionale. Ci sarà lo spazio anche per qualche temporale, soprattutto in prossimità della fascia costiera, quindi una giornata che volgerà un peggioramento nel corso del pomeriggio. Domani un po' più variabile, con una possibile tregua delle piogge domani mattina, soprattutto al centro-sud, ancora qualche pioggia soprattutto sul nord-ovest, poi nel pomeriggio rovesci sparsi, anche qualche temporale possibile un po' su tutte le zone interne, andrà meglio un po' sulla costa dove sopperanno forti venti di beccio. Quindi diciamo questo è il quadro per oggi e domani.
Il mercoledì allunghiamo anche l'occhio verso il fine settimana o comunque metà settimana che volge al weekend, cosa ci racconta?
Sì, sembra piuttosto probabile un nuovo impulso perturbato intenso tra venerdì e sabato, poi un miglioramento domenica.
Grazie per questa sintesi, poi ulteriori particolari nei collegamenti di domani e venerdì. Buon lavoro all'AMMA, breve pausa e torniamo.
Cambia uomo cambia, seconda edizione. La rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Mercoledì 12 marzo alle 20.30 al Cinema La Compagnia di Firenze, Un sapore di ruggine e ossa. Introducono la riflessione Isabella Mancini, Vittorio Iervese e Pippo Russo. Info cinemalacompagnia.it.
Sono queer solo perché mi sono innamorata di Johanna.
Dreams, tra sogno e realtà. Orso d'oro a Berlino, una storia intensa sull'amore e sul confronto tra generazioni. Johan ha 17 anni e un diario pieno di sogni, ma quando la sua famiglia lo scopre, tutto cambia. Dopo Sex and Love, il regista norvegese Dag Johan Haugerud firma il terzo capitolo della sua trilogia delle relazioni. Da giovedì 13 marzo in esclusiva allo Spazio Alfieri. Info spazioalfieri.it.
Contro Radio.
E 9 minuti, le principali notizie che vi segnaliamo oggi dai quotidiani locali e dall'homepage di Controradio.it. Gli aggiornamenti sull'inchiesta rispetto ai decessi nelle RSA in provincia di Firenze, apertura di taglio alto su Repubblica, due indagati, il PM cautele non rispettate, ipotizzato l'omicidio colposo per la D di Sereni Orizzonti, la società proprietaria delle strutture e la responsabile del centro cottura. Per quella cena, ricordiamo, tre vittime e 114 anziani intossicati. Gli altri titoli: morti nelle RSA, due indagati dalla Nazione e più o meno stesso titolo per il Corriere, primi due indagati. Ma campeggia sulle prime di oggi anche sulla nostra homepage la notizia, la doccia fredda che è arrivata per la fondazione del Museo Ginori. Si cambia, il ministro ferma Montanari, mette un fedelissimo, lo storico dell'arte Tommaso Montanari non sarà riconfermato presidente del CDA del Museo Ginori, un fulmine a ciel sereno, dice lui, che sarà sostituito da un fedelissimo del ministro. E così che AWS definisce Marco Corsini, avvocato dello Stato fino a giugno, addirittura vice avvocato generale e sindaco di Rio all'isola d'Elba. Dall'ambiente della sinistra parte una levata di scudi. Museo Ginori fuori Montanari, lui attacca, c'era la nomina. Gianni e Falchi parlano di atto miserabile. Allora sentiamo proprio il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, intervistato ieri sera in Newsline da Domenico Guarino.
Esprimere tutto lo sconcerto e aggiungere anche il disprezzo per il modo in cui si tratta la cultura e le istituzioni culturali da parte di questo governo. La Fondazione Ginori è una fondazione composta da Comune di Sesto Fiorentino, Regione Toscana e Ministero della Cultura. Il presidente appunto è nominato dal Ministro della Cultura, sentiti la Regione e il Comune. Alla scadenza naturale dell'attuale organismo, Consiglio d'Amministrazione, ottobre scorso, il ministro Giuli ci scrive e ci dice: mia intenzione è riconfermare il presidente Montanari nell'incarico, e ci chiedeva un parere. Sia io che Gianni abbiamo risposto, eravamo d'accordo. Poi tutto è andato sotto silenzio, non è stato fatto nessun atto, il ministero è stato fermo, tant'è vero abbiamo provato a sollecitare nelle scorse settimane. Ieri la doccia fredda, la comunicazione che il ministro ha scelto tale avvocato Marco Corsini, che non conosco, non contesto la persona, ma che oltre a essere sindaco di un comune dell'isola d'Elba e oltre a essere avvocato e aver fatto l'assessore a Roma con il sindaco Alemanno, nel suo curriculum vitae non c'è traccia, diciamo, di nessuna attività culturale, di guida di fondazioni o di una qualche competenza anche lontana, diciamo, nel mondo dell'arte e della cultura. Noi non ce lo spieghiamo, o meglio, chiediamo a Giuli con forza che spieghi il perché il voler far fuori un presidente che, insieme a tutto il Consiglio di Amministrazione, a titolo completamente gratuito, in questi anni ha guidato la fondazione, anni in cui sono ripartiti i lavori per la riapertura del museo, anni in cui è stato fatto un lavoro importante sulle mostre, sulla catalogazione, su tutto quello che era necessario per salvaguardare la collezione e rilanciare il museo. Oggi arriva questo, non vorremmo che l'unico motivo fosse il mettere a tacere ogni voce che critica l'attuale governo. Ma che ce lo spieghi il ministro Giuli qual è il motivo? Qual è il motivo di nominare una persona che sicuramente ha un curriculum di tutto rispetto per quanto riguarda la guida delle poste, per quanto riguarda opere pubbliche importanti, ma che niente ha a che vedere col mondo della cultura e con il nostro territorio? Ma noi abbiamo spinto tanto insieme alla Regione Toscana, prima a Enrico Rossi, poi a Eugenio Giani, insieme a Tommaso Montanari e insieme al ministro Franceschini, perché nascesse la fondazione, cioè uno strumento che non solo seguisse i lavori di restauro e di riapertura del museo, ma che poi fosse in grado, come dire, di aprire uno spazio di conoscenza della storia della porcellana a Sesto Fiorentino, della storia della Richard Ginori, che non è solo storia di grande sapere umano, di cultura, di arte, ma è un pezzo di storia anche del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici, del movimento sindacale, di una città intera che è cresciuta intorno alla propria fabbrica. Come dire, vedere che adesso siamo a un passo dalla parte finale dei lavori e iniziare a traguardare l'apertura finalmente del museo con tutto quello che ne consegue, arrivare, diciamo, a dover gestire una situazione come questa, una doccia fredda come questa, è oggettivamente deprimente, ecco, e credo si meriti tutta l'indignazione di chiunque pensa che la cultura ha da essere libera e non deve rispondere a nessun padrone.
L'intervista al sindaco di Sesto Fiorentino sul Museo Ginori, integrale anche sul nostro sito controradio.it, dal Corriere Fiorentino foto notizia: delle centinaia di persone ieri in 500 protestano per la sicurezza, Esselunga è con loro il titolo. La protesta riguarda Via Canova, da dove abbiamo realizzato qualche settimana fa un'esterna con il nostro Raffaele Palumbo proprio sulla tematica inerente la sicurezza, la percezione, gli atti anche di criminalità intorno alla zona del centro commerciale di Via Canova, la società, inaccettabili fatti di illegalità più volte segnalati. Di taglio alto invece lo Ius Scholae simbolico di Firenze, cittadinanza onoraria ai minori stranieri, mossa di Palazzo Vecchio, vogliamo dare un segnale al paese. La giunta infatti ha approvato una misura priva di valore effettivo ma dal forte valore simbolico, ovvero la cittadinanza onoraria aria per i minori stranieri. Sentiamo la sindaca di Firenze Funaro ai microfoni di Viola Giacalone.
Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. Noi siamo convinti che tutti i nostri bambini, le nostre bambine, i nostri ragazzi debbano sentirsi parte di una comunità. E proprio per questo oggi lanciamo non solo un regolamento, ma anche delle procedure per poter dare la cittadinanza onoraria allo Ius Scholae per i bambini che studiano e che frequentano le scuole nella nostra città. Noi pensiamo che questo sia un segnale importante, un passaggio di civiltà e di equità e di inclusione nella nostra città. Sappiamo benissimo che è un atto simbolico, che è un riconoscimento simbolico che diamo, ma è un segnale che vogliamo dare a tutti i nostri ragazzi che per noi loro sono fiorentini e alzare l'attenzione anche a livello nazionale sui passi che devono essere fatti da un punto di vista normativo per arrivare a dare il riconoscimento a tutti i nostri bambini. Tra l'altro siamo uno dei primi comuni a istituire una procedura vera e propria dove oltre a avere un momento, una cerimonia di riconoscimento per i bambini e per i ragazzi, istituiremo anche un registro delle cittadinanze onorarie, dando la disponibilità anche per creare momenti di partecipazione e di confronto. Non esiste, noi abbiamo il nostro paese, le nostre città che sono molto più avanti rispetto a quelle che sono le norme attuali. Se andiamo nelle scuole, i nostri ragazzi non vedono le differenze legate al fatto di essere nati in Italia o meno. Sono ragazzi che parlano fiorentino, sono i ragazzi che frequentano le nostre scuole, sono ragazzi che fra loro si sentono uguali. Io penso che le istituzioni debbano essere le prime a dare questo riconoscimento, a tenere alta l'attenzione.
Summer sun making summer sweat, sunflowers on your sundress. I'm aware that I'm the problem, but that doesn't solve the problem. And your heaven might be a hell. Am I insufferable? I can't tell. Feels like I'm making it a problem. Feels like I'm never gonna solve them.
Alle 8:17 minuti Newsline su Controradio, proseguiamo con le notizie. L'11 febbraio 2025, esattamente un mese fa, la Toscana ha approvato prima in Italia una legge regionale per regolare l'accesso al suicidio medicalmente assistito al fine di dare certezza e precisione a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale. Le procedure della nuova legge sono state contestate da Forza Italia. Nei prossimi mesi arriverà un parere dirimente al riguardo. In attesa però di tale passo e anche per riavviare il dibattito sul tema, l'associazione Coscioni ha convocato un'assemblea aperta al pubblico proprio per oggi presso l'auditorium del Consiglio regionale della Toscana in via Cavour 4 a Firenze dalle 17 alle 19:30, ma oggi è anche il giorno in cui si tiene l'udienza del Tribunale di Firenze sulla disobbedienza civile di Felicetta Maltese, Chiara Lalli e Marco Cappato. E noi siamo in collegamento con Felicetta Maltese della Associazione Coscioni, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara.
Maltese, una giornata significativa per vari punti da vari punti di vista, dicevamo ad un mese da un'approvazione fondamentale di cui si attende adesso anche la concretizzazione rispetto a questo congelamento procedurale, ma anche una nuova udienza rispetto a un caso, vogliamo ricordare perché tornate in tribunale oggi?
Allora, torniamo in tribunale perché siamo sempre sotto processo per aver accompagnato Massimiliano Scalas in Svizzera a finire i suoi giorni. E poiché la Corte Costituzionale ha sia emesso una sentenza in seguito al nostro accompagnamento di ulteriore apertura nei confronti delle persone malate, perché prima il requisito diciamo era più restrittivo, le persone dovevano essere dipendenti da un trattamento di sostegno vitale meccanico, ovvero un respiratore, un'alimentazione artificiale o un'idratazione artificiale. Adesso invece con questa successiva sentenza possono accedere alla morte volontaria anche le persone che dipendono da accudimento umano, ovvero persone che non hanno bisogno di un respiratore meccanico, respirano liberamente, però non sono autosufficienti perché sono o tetraplegici o magari malati di SLA o altro che gli impedisce di svolgere quelle funzioni che ci consentono di continuare a vivere, come alimentarsi, assumere delle medicine o essere puliti o vestiti e messi a letto, insomma tutta quell'accudimento per alla persona, perché non sono in grado di farlo da soli. Allora nonostante questa ulteriore apertura, la Corte ha sentenziato che per ogni caso deve essere il giudice a decidere se condannare o meno chi ha fatto l'accompagnamento, e quindi il processo continua. Abbiamo già avuto precedenti udienze, oggi ce n'è un'altra e vedremo cosa deciderà il giudice per noi che abbiamo, diciamo, infranto la legge quando questa sentenza che apre maggiormente ancora non c'era.
Ecco, una legge regionale che porrebbe fine o comunque sosterrebbe il malato nell'attivazione di diritti, lo ripetiamo, che vengono estesi, non c'è privazione alcuna nella libertà di scelta del paziente, ma eviterebbe sicuramente anche un via vai nelle aule di tribunale.
Sicuramente, e comunque esatto, l'approvazione di questa legge porterà il malato a vedere rispettato il suo diritto, perché il diritto ce l'hanno tutti ovviamente, dall'Alpe alle piramidi, però mentre qui in Toscana con questa legge approvata avranno un percorso già previsto, regolare e scandito da tempi ben precisi, altrove dovranno rivolgersi a un avvocato che faccia, diciamo, che vada per vie legali per far rispettare questo diritto.
Segnaliamo ai nostri ascoltatori un intervento di Maurizio Mori, presidente della Consulta di Bioetica, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica, quindi diciamo non un pericoloso sovversivo, sul quotidiano Sanità. Suicidio medicalmente assistito, ecco perché la legge della Toscana è legittima, che fa molta chiarezza rispetto al quadro, alla cornice e da dove veniamo rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale, dove andremo con questo testo. Ma perché l'assemblea di oggi pomeriggio, l'assemblea in consiglio regionale in via Cavour?
Perché visto che a cominciare dalla legale rappresentante dell'associazione che è Filomena Gallo, nonché la coordinatrice del collegio di difensori che diciamo noi disubbidienti abbiamo, siccome sono già qui a Firenze per il processo insieme a Marco Cappato e a Chiara Lalli e alle altre avvocate, allora incontrano volentieri con molto piacere tutti gli iscritti e simpatizzanti e chiunque sia interessato a questo argomento a incontrarsi tutti in questa assemblea a cui parteciperanno anche Enrico Sostegni, Antonio Mazzeo e probabilmente anche Gianni, sono invitati anche loro.
Dunque,
a partecipare.
Dunque il presidente della Commissione Sanità, il presidente del Consiglio regionale e il presidente della Regione, ma l'associazione Coscioni, le cellule sul territorio si stanno mobilitando, continuano a mobilitarsi in termini di servizio anche con l'apertura di questi sportelli che abbiamo raccontato nelle scorse settimane per il testamento biologico.
Esatto, volevo dire anche questo, il lavoro degli attivisti non si ferma soltanto al sostegno della proposta di legge che è stata già approvata, ma continua. Infatti è stato già attivato un primo sportello in via San Zanobi nei giorni passati e tra due giorni, giorno 14, a Settimello, Calenzano, sarà aperto, viene inaugurato un altro sportello praticamente presso il circolo Arci La Vedetta di via Righetto da Settimello a Calenzano e ne sono previsti ancora altri di sportelli in apertura nei prossimi giorni, uno sarà in via Vittorio Emanuele e un altro ancora a Villa Rivabene per il quartiere 2, e poi ne apriremo altri, perché vogliamo che le persone siano informate del diritto che hanno di poter fare le disposizioni anticipate di trattamento, che sono veramente una cosa importante, perché diciamo intervengono allora quando una persona si dovesse trovare in condizioni di diagnosi di malattia irreversibile e non siano in grado di decidere liberamente della propria persona, perché non sono più in grado di intendere e volere. Allora possono deciderlo e sceglierlo quando stanno in salute e prevedere, diciamo, dare disposizione per quello che vogliono come trattamento quando ancora possono farlo, e nel caso in cui dovesse mai accadere.
Dove si fanno le DAT, ci chiedono infatti. Le DAT, ricordiamo anche questo acronimo che non è così di immediata comprensione.
Allora, le DAT sono dette anche testamento biologico, ovvero il testamento relativo al proprio corpo, perché ognuno lo deve fare per la propria persona. Sì, noi presso i nostri sportelli potranno ritirare il modulo da compilare e potranno anche chiedere informazioni, avere chiarimenti e anche la modalità con cui si compila e con cui si esegue la pratica. Dopo che si è compilato questo modulo, che dove uno esprime la propria volontà rispetto alla sua situazione che potrebbe verificarsi, si porta in comune. Prima si prende appuntamento, perché è residente a Firenze, si prende appuntamento in comune. Ci sono comuni più piccoli che non hanno bisogno di appuntamento, ma a Firenze si va per appuntamento. E se qualcuno ci avesse la penna, io ho anche il numero a memoria.
Ce lo dica, segniamo e poi lo ripetiamo.
È 055 2768 513.
Benissimo.
Ottiene un appuntamento sicuramente o di martedì o di martedì pomeriggio o di giovedì pomeriggio, perché l'ufficio che riceve le DAT, siccome ne arrivano diverse, hanno stabilito queste due
ordine, questa procedura organizzativa. Ma questo modulo maltese si può scaricare anche online o si deve venire?
Sì, ci può anche. Si può scaricare anche online, ma noi apriamo gli sportelli perché a volte succede che le persone che non hanno molta dimestichezza con internet, certo, o con un computer, o magari non hanno neanche il wifi in casa, allora possono trovarlo tranquillamente, e oltre al modulo in sé trovano anche, diciamo, dei chiarimenti, perché molte persone hanno curiosità, perplessità, dubbi, incertezze. Allora è bene che abbiano la possibilità di parlare con una persona che ne sa sicuramente un po' di più.
E poi, maltese, la ringrazio per tutte queste informazioni che trovate anche sull'associazione Coscioni, sul sito. Prego.
Ecco, voglio aggiungere un'ultima cosa, che il tempo per la commissione di garanzia affinché risponda al ricorso che hanno fatto quelli di Forza Italia scade a breve, ovvero tra 2 giorni, quindi dovranno esprimere. Sì, siamo anche, quella è ancora più importante, perché vogliamo vedere che cosa avranno da dire, visto e considerato.
E allora ci riaggiorneremo naturalmente. In bocca al lupo anche per questa udienza di oggi al Tribunale di Firenze. Grazie a Felicetta Maltese e all'associazione Luca Coscioni. Ma prima di passare la linea a Popolare Network, c'è una notizia di cronaca dell'ultima ora che è arrivata dai vigili del fuoco. Un grosso incendio è divampato poco dopo le 4 di questa notte in un concessionario di auto in via provinciale Pisana a Livorno. Elevati danni, spiegano dal comando dei vigili del fuoco, coinvolti diversi mezzi all'esterno e all'interno dei locali adibiti alla vendita, anche se per fortuna non risultano persone coinvolte. L'intervento è ancora in corso, vi daremo aggiornamenti tra poco la linea Popolare, poi torniamo con voi con Dillo a Controradio, dunque con le vostre segnalazioni, le nostre risposte e poi la nostra indagine sull'abitare con Viola Cercacasa.
8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
La Commissione europea ha annunciato che l'Europa applicherà dazi doganali forti ma proporzionati su una serie di prodotti americani a partire dal 1 aprile, in risposta alle tasse statunitensi del 25% su acciaio e alluminio che sono entrate in vigore oggi. Altre reazioni all'entrata in vigore sono arrivate dal primo ministro australiano, che li ha definiti un atto da cani, e dal ministro del commercio britannico, che anche se ha parlato di azioni deludenti ha annunciato che per il momento non reagirà. Questa settimana il ministro del commercio della Corea del Sud volerà a Washington per cercare di negoziare l'entrata in vigore di queste tariffe che colpiscono le importazioni di acciaio e alluminio in tutto il mondo. Segna una nuova fase della guerra commerciale tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner commerciali.
Le trattative per la fine della guerra in Ucraina, dopo l'intesa raggiunta ieri sera tra Washington e Kiev a Jeddah, ora l'attenzione è tutta rivolta alle prossime mosse russe. Il Cremlino ha parlato di possibili contatti con gli Stati Uniti nei prossimi giorni, senza citare o confermare la visita dell'inviato speciale per la Casa Bianca Steve Witkoff domani a Mosca. Poco fa però l'agenzia russa TASS ha fatto sapere che il capo della CIA Radcliffe e quello dell'intelligence russa Naryshkin hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale hanno concordato di mantenere contatti regolari per garantire stabilità e sicurezza, nonché per ridurre lo scontro nei rapporti tra Mosca e Washington.
L'autorità nazionale palestinese ha criticato Hamas per aver avviato trattative con gli Stati Uniti sul futuro di Gaza, affermando che questo danneggia l'unità palestinese e viola la legge contro le comunicazioni con soggetti stranieri. In una dichiarazione ufficiale rilasciata dal portavoce del presidente Abu Mazen si afferma che i colloqui aggirano e indeboliscono il consenso arabo a favore del piano egiziano per la Gaza nel dopoguerra. Il portavoce ha invitato Hamas a porre fine alle divisioni intrapalestinesi e a consegnare la striscia di Gaza all'autorità nazionale palestinese. Oggi riprendono i colloqui ad opera il cessate il fuoco, alla presenza anche dell'inviato di Trump Steve Witkoff.
In Groenlandia vince la linea moderata. Il partito di centrodestra Democratit, favorevole a un approccio lento all'indipendenza dalla Danimarca, è il primo partito alle elezioni di ieri con oltre il 30% delle preferenze. Crolla vertiginosamente invece il partito di sinistra ambientalista, che era il governo, che perde il 15% dei voti. Al secondo posto un partito nazionalista che spingeva per l'indipendenza rapida e urgente, ma che apriva ad una collaborazione con gli Stati Uniti. Su questo punto invece il partito vincitore si è sempre espresso contrariamente, né danesi né americani è lo slogan del leader del partito.
In Portogallo si è aperta la crisi di governo. Ieri, ad appena un anno e un giorno dalle elezioni legislative del 2024, il Parlamento ha respinto la mozione di fiducia presentata dall'esecutivo del primo ministro Luis Montenegro, decretando così la caduta del governo minoritario di centrodestra. Per la sfiducia hanno votato insieme tutte le sinistre, ma anche i partiti minori e l'estrema destra di Chega, che dopo l'exploit di un anno fa ora conta di aumentare ancora i consensi. Il paese tornerà alle urne l'11 o il 18 maggio per la quarta volta in 5 anni.
Romania, la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del candidato di estrema destra Calin Georgescu per la sua esclusione dalla corsa alle presidenziali del 4 maggio prossimo. La decisione inasprisce ulteriormente il clima politico nel paese, con la prospettiva di nuove violente proteste a sostegno di Georgescu, che secondo i sondaggi ha un consenso popolare attorno al 40%.
Il Dipartimento dell'Istruzione americano ha annunciato il licenziamento della metà del suo personale. I licenziamenti di circa 1.300 persone sono stati annunciati dalla segretaria all'istruzione Linda McMahon, che in un post su X ha scritto: la riduzione di personale riflette il nostro impegno verso l'efficienza. Questi tagli potrebbero essere solo l'inizio di una serie di mosse volte a smantellare il Dipartimento, come Trump ha più volte dichiarato di voler fare, anche se non può essere chiuso senza l'approvazione del Congresso.
Latino facoltativo dalla seconda media, grande attenzione alla grammatica e alla calligrafia e alle poesie da imparare a memoria. Dalla prima elementare lo studio di Bibbia, Iliade e Odissea. In letteratura spazio a Harry Potter e Zana Bianca, al Trono di Spade e a Percy Jackson. Sono alcune delle linee guida per la nuova scuola targata Val di Tara, pubblicate ieri sul sito del Ministero dell'Istruzione, che potrebbero diventare effettive già dal 2026. Per ora sono solo proposte, stanno già però sollevando diversi dubbi e polemica sull'introduzione dell'uso dell'intelligenza artificiale in classe e sullo studio della storia, tutto rivolto alle radici cristiane e all'Occidente.
Ah,
8:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, coda in uscita a Calenzano provenendo da Firenze per traffico intenso. In A11 coda per viabilità esterna che non riceve tra Via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1, il tutto in direzione Firenze. E rimane in Fipiri verso il capoluogo, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In carreggio opposta rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario per un controllo tecnico ai sistemi di bordo. Il treno 18 888 Faenza Firenze Santa Maria Novella sta viaggiando con 21 minuti di ritardo. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze sono in corso i lavori in via dell'Isolotto, la strada è chiusa tra via dell'Argingrosso e viale dei Platani, sono attivi provvedimenti di mobilità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. Mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Daniel Buren, fare, disfare, rifare. Info su pistoiamusei.it.
Met ragazzi, continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 16 marzo alle 17 al Metastasio. Cosa ha in testa? Un progetto di Nati Scalzi DT. Il racconto di quando siamo spensierati e allegri, ma anche di quando ci sentiamo tristi e pieni di spine. Uno spettacolo che esplora il mondo complesso delle emozioni e dell'empatia.
Cambia Uomo Cambia, seconda edizione. La rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Mercoledì 12 marzo alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze, Un sapore di ruggine e ossa. Introducono la riflessione Isabella Mancini, Vittorio Iervese e Pippo Russo. Info cinemalacompagnia.it.
Sono queer solo perché mi sono innamorata di Johanna.
Dreams, tra sogno e realtà. Orso d'Oro a Berlino. Una storia intensa sull'amore e sul confronto tra generazioni. Johan ha 17 anni e un diario pieno di sogni, ma quando la sua famiglia lo scopre, tutto cambia. Dopo Sex and Love, il regista norvegese Dag Johan Haugerud firma il terzo capitolo della sua trilogia delle relazioni. Da giovedì 13 marzo in esclusiva allo Spazio Alfieri. Info spazioalfieri.it.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo. Grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci del Controradio Club.
A Palazzo Buontalenti a Pistoia, visita guidata alla mostra Buren, fare, disfare, rifare. Organizzata da Pistoia Musei, l'esposizione presenta una selezione importante dell'artista francese con lavori in situ e situati. Un percorso tra opere storiche e lavori creati e ricreati appositamente per l'occasione. Sabato 22 marzo alle 12, Buren, fare, disfare, rifare, con una guida d'eccezione. Lo storico d'arte Lorenzo Cipriani. Costo 12 euro. Prenota club@controradio.it.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:41 minuti, entriamo in Dillo a Controradio, l'appuntamento settimanale del mercoledì mattina con le vostre segnalazioni e le nostre risposte. Ricordo il numero di telefono per chiamarci anche in diretta, lo 055 73 99 33, poi il nostro numero WhatsApp, come dice anche la sigla, 342 81 04 111, mail che ci arrivano anche a Dillo a Controradio @controradio.it. Direi di partire subito salutando Viola Giacalone, che mi ha raggiunto districandoti nel traffico, vero?
Madonna, no, infatti scusate,
ma insomma
riprendo un attimo fiato. Buongiorno a tutte e tutti.
Allora Viola, mentre tu appunto recuperi, io mi collego direttamente con la nostra ospite per una prima risposta che vogliamo dare. Abbiamo dato conto la scorsa settimana di una testimonianza e di una segnalazione da parte di una mamma, Beatrice, mamma di Eleonora, sul futuro della scuola Margherita Fasolo. L'asilo è in cerca di casa, titolava nei giorni scorsi il Corriere Fiorentino. L'asilo che rischia lo spostamento a metà anno, il caso della Margherita Fasolo, attualmente in via Nicolodi, la petizione dei genitori che ci raccontava anche Beatrice. Ma noi siamo in collegamento con l'assessora all'istruzione del comune di Firenze, Benedetta Albanese. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a voi.
Assessora, allora facciamo il punto su questa situazione. L'istituto compie 60 anni, un istituto storico paritario che adesso è ospitato in una sede comunale, presto però dovrà lasciarla, ma senza sapere dove andrà. Questo sottolineano i genitori nell'incertezza della situazione. Qual è il quadro?
Intanto mi dispiace che i genitori abbiano la sensazione di non avere un luogo di destinazione, perché l'amministrazione comunale è in dialogo costante e lo è stata anche in tutti questi mesi con la scuola e con l'istituto, e quindi la questione è in realtà chiara, ossia l'istituto, che ha una grande qualità educativa, aveva sede in via Cambredigny, in un immobile comunale che peraltro ospitava nello stesso blocco anche la scuola Don Milani. Come sapete, e se non lo sapete sono qui apposta per ricordarlo a tutti, quella scuola è oggetto attualmente di un grande lavoro di riqualificazione che costa circa 13 milioni di euro e che ha comportato, chiaramente quando sono iniziati i lavori che sono in corso e che anzi vanno in via di ultimazione, ragion per cui si sta prospettando il nuovo ritrasferimento nella sede originaria, sono lavori appunto che hanno comportato il trasferimento della scuola Don Milani, che anch'essa è ospitata in via Nicolodi, e anche appunto della Margherita Fasolo, che appunto è in via Nicolodi. Chiaramente questi lavori, soltanto la cifra ci suggerisce quanto siano stati importanti e impattanti, quindi la restituzione di questo luogo comporta un edificio non soltanto sicuro al 100% dal punto di vista di tutti gli efficientamenti che sono stati fatti, dal consolidamento delle strutture per l'antisismica a tutta la parte delle coperture, le fondamenta, tutta la rete fognaria. C'è stato un investimento importante per il rifacimento complessivo appunto di tutta questa area, che quindi, riportando i bambini al suo interno, tutti quelli che c'erano prima torneranno nella loro casa, nella loro sede originaria, in un ambiente però più bello, più sicuro, molto efficiente anche dal punto di vista delle prestazioni dell'edificio, che quindi rappresenta il luogo ideale, io credo, per dare anche un messaggio educativo e per poter svolgere attività ai vari livelli, ripeto.
Ecco, assessora, passando la parola un attimo a Viola, c'era anche un'ulteriore richiesta in una delle petizioni che circolavano, facciamo chiarezza anche su questo.
Sì, un gruppo di genitori aveva lanciato una petizione online con circa 600 firme per chiedere che la scuola non venga spostata, ma che in realtà rimanga questa succursale adesso.
Allora, questo non è possibile, perché nel disegno dell'amministrazione, lì dove oggi sono ospitati come volano, appunto, come destinazione temporanea, nel mentre e così come era peraltro stato deciso, definito e concordato con la scuola al momento del trasferimento, loro torneranno nella loro sede originaria perfettamente rinnovata, così come stiamo dicendo, mentre in via Nicolodi introdurremo in quello stesso spazio un nuovo nido, dell'amministrazione comunale per circa 60 posti, quindi nella visione dell'amministrazione ogni luogo avrà un ruolo importante nella strategia complessiva di analisi e di risposte dei bisogni del territorio, avendo noi in direzione istruzione anche il polso di quanti posti sono disponibili dai nidi all'infanzia nelle diverse aree della città e del quartiere, e avendo anche, come dire, idea delle nuove leve, chiamiamole così, rispetto alle nascite, quindi in una sorta di previsione e programmazione del bisogno per dare delle risposte che siano il più possibile aderenti ai bisogni che siamo in grado di prevedere.
Assessora, quindi siamo in conclusione, perché sono tante anche le segnalazioni che stanno arrivando: 4 nuovi asili nido per circa 200 posti in più, oltre 4,3 milioni di investimento, la presentazione dei progetti per i nuovi edifici nelle scorse settimane, informazioni anche che trovate in Rete Civica. Ma alla domanda su questa doppia iscrizione che alcune famiglie hanno fatto, no, per il prossimo anno, allora cosa, in conclusione davvero 20 secondi, cosa possiamo rispondere?
Noi siamo in dialogo con la scuola per ottenere, per contenere al massimo il disagio delle famiglie, che comprendo, rispetto a un trasferimento a metà anno, che sarebbe appunto nel prossimo gennaio, quindi durante le vacanze di Natale, oppure stiamo definendo quali possono essere le ulteriori possibilità in dialogo con la scuola. Nella definizione del fatto che ad oggi è sempre stato chiaro che la Margherita Fasolo sarebbe rientrata in via Cambre d'Igny, il tempo in cui questo avverrà non è incerto, per il Comune di Firenze è definito, stiamo cercando però di capire se questa risposta è la migliore anche per la Margherita Fasolo, e nel dialogo cerchiamo una mediazione, ma evidentemente i lavori che si sono protratti per l'importanza e la necessità di intervenire con supplementi e non certo per inerzia o cattiva volontà.
Assessore Albanese, grazie davvero, speriamo di aver dato un contributo ulteriore in termini di chiarezza, aggiornandoci a questo punto su evoluzioni e notizie importanti che condivideremo con il pubblico. Grazie per la disponibilità, buon lavoro.
A voi.
E torniamo alle nostre segnalazioni, perché ne stanno arrivando al numero WhatsApp.
Sì, ci scrivono: ma il comune cosa dice riguardo alla discarica abusiva con annessa baraccopoli, che è nata alla foce del Greve lato Arcingrosso, la stessa area che circa 3 anni fa è stata interessata da un incendio causato da una situazione identica a quella di oggi?
Ci scrive Roberto su questo. Ebbene, una segnalazione di cui ci prendiamo carico. Nel frattempo arriva un commento invece, Viola, un commento sonoro rispetto all'intervista che abbiamo fatto sulle deroghe ai deor, i famosi 6 mesi, la terza proroga della giunta Funaro. Sentiamo l'ascoltatore.
Sì, buongiorno, io per dirla al contrario volevo commentare brevissimamente l'intervento del nostro assessore Jacopo Vicini la scorsa puntata. Ho sentito che ha parlato di lavoro e concertazione con le parti interessate, che secondo lui sono le associazioni di categoria. Non ho sentito alcun tipo di confronto con i cittadini ed i residenti, che ancora una volta si trovano ad assistere in maniera passiva alle decisioni che vengono fatte su questa città. Poi altra cosa, visto che su via Palmieri ha detto che lui è passato ed è tutto a posto, io lo invito ad entrare in macchina dalle 18 alle 19.30, a percorrere tutto il tratto pedonale fino alla catena e ad tornare indietro facendo retromarcia, che è un'operazione che noi residenti dovremmo saper fare in maniera agevole. Se questo lo ritiene agevole, mi suona al campanello al numero 2 ed io mi convinco.
Fa dell'ironia il residente, ma sui Deor torneremo, perché è una vicenda che non riguarda solamente Dillo a Controradio, dunque anche nei nostri ulteriori spazi informativi. Un'ultima segnalazione presa in carico la vogliamo fare sui casi di polpette avvelenate che si stanno verificando sul territorio fiorentino.
Sì, una situazione terribile, ci sono stati più casi riscontrati in questi giorni sia all'Anconella che alle Cascine. All'Anconella zona Gavinana sono state segnalate polpette con all'interno dei chiodi e spugne intinte nell'olio. Tendenzialmente è stato riscontrato, quindi sono spugne, sono di colore giallo più o meno, e quello che ci è stato detto, cioè quello che abbiamo insomma c'è stato segnalato, esatto, che, cioè, c'è un veterinario sulla Nazione che scrive rispondendo che non bisogna mai dare il latte.
Ah, questa è un'indicazione importante,
sì,
però faremo chiarezza su questa casistica, anche perché c'è una mozione che è stata portata da Sinistra Progetto Comune in Consiglio Comunale. Invece rispetto all'Argingrosso c'è un ci mette il carico un altro ascoltatore: era davvero indispensabile chiudere sia via Massa che via dell'Argingrosso in contemporanea? Qui si sta parlando di lavori. Abbineremo le due segnalazioni e vedremo di rispondere la prossima settimana, comunque in Dillo a Controradio. Seguiteci e mandateci le vostre domande. Sono le 8:51 minuti, adesso ci cambiamo giacca, diciamo, ci mettiamo la giacca dell'abitare, degli affitti, del cercare casa in Viola cerca casa. Prosegue la nostra indagine. Affitti alle stelle, ora nelle grandi città conviene un mutuo per comprare casa, leggiamo oggi dal Corriere Fiorentino rispetto a un'indagine sul mercato immobiliare in Toscana che parte da dati diffusi dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Privati. Ne abbiamo parlato ieri con il presidente nazionale Giambattista Baccarini, notizia che trovate su controradio.it. Qual è il quadro della situazione che possiamo sintetizzare, Viola?
Sì, allora, come sappiamo, come abbiamo visto anche nelle ultime puntate, l'affitto a Firenze è al momento tra i più onerosi in Italia, anche acquistare una casa è carissimo. Si sono diffuse le microcase, come appartamenti di 15 metri quadri a 2.500 euro o casi estremi di monolocali di 60 metri a 10.000 euro, e questo non solo nel centro di Firenze ma anche nei quartieri circostanti, Novoli, San Jacopino. Quindi la situazione si è espansa, diciamo, e ci sono così diversi residenti che hanno deciso di spostarsi sempre più fuori da Firenze fino addirittura a cambiare casa.
Questo è il tema di un video realizzato dalla nostra Lucia Gemignani per TIFF, il canale video This is Flo. Acquistare casa a Firenze sta diventando un sogno irrealizzabile per i single, ma difficile anche per le coppie, causa questi prezzi inaccessibili e affitti altissimi. Sentiamolo, lo trovate nei canali Instagram e TikTok di TIFF, sentiamolo e poi andremo altrove, ma ne parliamo dopo.
Comprare casa a Firenze è molto difficile per i single, anzi, quasi impossibile. Certo, sognare non costa nulla, ma quando inizi a leggere indagini come quelle di immobiliare.it, ti viene il dubbio che la tua casa futura sarà solo quella disegnata su The Sims. E considerato che Firenze nel 2024 ha registrato l'indice di accessibilità più basso d'Italia, la situazione si fa seria. Per chi non lo sapesse, questo indice misura quante persone, in base al loro stipendio, possono permettersi di comprare casa in una determinata città. E nel caso specifico di Firenze, su 100 case in vendita, solo una sarebbe alla portata del cittadino.
E se fossimo in due a comprare casa?
C'è da considerare che nel capoluogo toscano una coppia può permettersi solo il 9% delle case in città, ma se si valuta anche la provincia le possibilità sono in aumento fino al 57,7%.
Quindi dovremmo valutare l'affitto a vita?
Ecco un altro tasto dolente, perché Firenze, con una media di 22 euro per metro quadro, è anche il secondo capoluogo di regione con gli affitti più alti d'Italia.
Siamo sul luogo del misfatto, come agiamo?
Cambieremo città.
Se la tua intenzione era quella di rimanere in Toscana, Pisto e Arezzo si sono distinte per i prezzi delle case più accessibili, visto e considerato che non credo tutti abbiano la possibilità economica di poter vivere a Firenze, e forse nemmeno in altre città toscane, visti i costi rapportati agli stipendi. La domanda vera è: qualcuno si è chiesto dove andranno a vivere le nuove generazioni?
E questo è il video e il punto fatto dalla nostra Lucia Gemignani su This is Florence. Ci sono stati anche dei messaggi, dei feedback che sono arrivati.
Commenti: acquistare casa a Firenze è un sogno irrealizzabile, per i single è difficile anche per le coppie a causa di prezzi inaccessibili. Io da Firenze mi sono trasferito a Livorno, l'ho pagata quanto un garage a Firenze e ho il mare a 50 metri.
Quanto ci piacerebbe trasferirci a Livorno, non so se anche al nostro Giorgio Bernardini, corrispondente da Prato, ma stiamo facendo un pensierino su Prato, Giorgio, perché la situazione è un po' diversa inevitabilmente rispetto al capoluogo. Ciao Giorgio, buongiorno.
Buongiorno a voi. Sì, è decisamente diversa, anche se devo dire che il sogno di trasferirsi a Livorno, insomma, penso che sia una cosa che è comune a molti toscani che vivono nel centro della Toscana, non solo per il fascino del mare, ma come abbiamo sentito anche per i costi. Poi, sapendo che in Italia ci vogliono mediamente circa 200 stipendi per comprarsi una casa, insomma, una cosa abbastanza scandalosa, quindi sono 15-20 anni di lavoro. Comunque, a parte questo, Prato è una città che risente indubbiamente anche un po' della bolla fiorentina, si cominciano a vedere i primi segnali, ma è come, insomma, oramai siamo abituati prima in qualcosa che ci fa capire che tipo di città è. Prato è la città italiana con la percentuale più alta di case occupate, non occupate dalle persone, ma occupate fisicamente, cioè solo il 7% delle case circa, secondo l'Istat, rimane libero, sfitto. Questo ci fa capire che è una città un po' stipata, cioè ha una particolarità che riguarda ovviamente la sua pressione migratoria molto alta, i flussi che nel passato, insomma, l'hanno fatta crescere più delle altre città toscane e italiane, aggiungo, e che appunto in questo momento ha questi 200.000 abitanti, anche insomma con una crescita di stimata sempre dalla lista di circa 1.000 abitanti l'anno, che la fanno essere molto molto occupata. Ovviamente la vicinanza a Firenze, diciamo così, che cerca di uscire da quella bolla, inizia a sentirsi, e quindi i problemi purtroppo sono gli stessi. Gli affitti cominciano a salire vertiginosamente, è difficilissimo trovare una casa in affitto a Prato, è più facile forse comprare, ma le compravendite sono diminuite negli ultimi anni di molto, insomma del 10% circa.
Comunque i prezzi rimangono la metà di quello di Firenze.
Sì, è vero, ancora oggi mediamente rimangono circa la metà, insomma, anche se è difficile fare un calcolo preciso, lo sappiamo tutti, perché ovviamente il centro storico e le periferie sono diversi, però rimangono molto molto più bassi, però devo dire che la dinamica è quella di crescita, anche perché ho notato che dai dati che sono stati diffusi da immobiliare.it, sì, da Tecnocasa, si vede che la maggior parte dei compratori di case negli ultimi anni sono fiorentini per lo più, e negli altri casi soprattutto di persone appunto di altre nazionalità, soprattutto cinesi.
Però ecco, sono case, diciamo, vocate all'abitare, non all'investimento.
Assolutamente sì, però perché vi dico che la bolla sta arrivando? Perché secondo me sta iniziando, insomma, non solo secondo me, ma anche secondo alcuni dati che raccolgo, diciamo anche da dati di vita reale, stanno iniziando, diciamo così, a essere, non so bene come dire, anche interessanti per gli investitori luoghi che stanno vicino a Firenze, che sono ben collegati con loro, per sostanzialmente fare dell'immobiliare appunto da investimento. Certo, ancora questo non è successo, però si inizia a vedere qualche cosa di questo tipo. Oggi come oggi le case sono vocate all'abitare, anche se sono stipate appunto dal punto di vista della percentuale, sono poche quelle disponibili, però in realtà sì, sono vocate all'abitare, e non c'è il fenomeno ancora visibile che per esempio vediamo nelle città d'arte.
Comunque studenti, ma anche turisti a Prato arrivano?
Studenti pochi, alcuni del polo universitario pratese ci sono, altri preferiscono abitare appunto nelle zone limitrofe, sempre più riscoperta qua intorno a Prato la campagna. Studenti delle università straniere, alcuni, ma hanno degli alloggi appunto in centro storico dedicati. Turisti ancora pochi, perché è un fenomeno che la città sta scoprendo, su cui sta investendo molto, ovviamente anche cercando di capire che cosa è il meglio da prendere insomma dalle città, certo, vicine, e che cos'è il peggio da evitare dalle città vicine. Devo dire che soprattutto cittadini, lavoratori, per la maggior parte, diciamo così, il fenomeno degli studenti e dei turisti è residuale ancora oggi nell'abitare.
Quindi il fenomeno Airbnb ancora è sotto controllo, diciamo?
Sì, è pienamente sotto controllo, anche se per esempio dal centro storico si iniziano a vedere, come vi dicevo prima, sì, alcune compravendite, investimenti su quel frangente, su quel settore.
Senti, Giorgio,
io so che le amministrazioni locali...
Sì, in conclusione, ci dici qualcosa rispetto alla cintura? C'è un collegamento, no, che è la zona tra Calenzano sostanzialmente e Prato, che comunque sta manifestando degli innalzamenti in termini di insomma, valorizzazione del mercato immobiliare.
Sì, assolutamente, questo è secondo me la diretta conseguenza di quello di cui parlavamo prima. Cioè, in realtà Prato e Pistoia, voglio arrivare a dire, riescono ad essere quell'unica città con Firenze, malgrado insomma le province, i confini, i campanilismi eccetera, che si sono manifestati nel tempo e li conosciamo bene qua in Toscana, appunto, che viene descritta guardando semplicemente la cartina dall'alto. Se noi facciamo insomma quel gioco che si fa guardando dallo spazio, sembra un'unica città, e questo sta succedendo appunto con le luci che si espandono per tutta la piana, e questo sta succedendo anche nel senso dell'abitare. Molte persone da Firenze e da Prato vanno a cercare, come vi dicevo prima, anche delle zone limitrofe o di interposizione che possono essere, diciamo così, abitativamente più stimolanti, anche meno costose, diciamoci la verità, questo è anche il punto. Però ovviamente aumentando la domanda aumenta anche il prezzo dei beni immobili, e quindi sappiamo benissimo che anche la cintura che esiste fra Prato e Firenze, quindi Calenzano, quindi Sesto, insomma ci sono Campi Bisenzi, ci sono delle zone che cominciano ad apprezzarsi dal punto di vista immobiliare e sono sempre più abitate.
Certo, c'è un po' un ritorno alla campagna. Giorgio, un'ultima domanda proprio in chiusura. Prato si è posizionata seconda in Toscana per qualità della vita. Tu personalmente che ne pensi? Da giornalista, ma anche da abitante di Prato?
Sì, penso che, diciamo, possa essere vero nella misura in cui queste classifiche hanno, lo sapete meglio di me, degli indicatori che di volta in volta cambiano, e soprattutto che sono molto distanti da quella che è la percezione personale, perché la qualità della vita è per ciascuno una cosa diversa. Certo, se si cerca la città dei 15 minuti, se si cerca un posto che sia vicino alla grande città ma che non abbia le sue particolari e pessime influenze a volte, certo Prato rappresenta un ben godi per molte cose, però non bisogna far finta che ha molti problemi, lo sappiamo, insomma, molti problemi corrispondono spesso molte insomma opportunità.
Cerchiamo
però
di raccontarla, ecco, diciamo, e riteniamo i prezzi
in tutte le sue sfaccettature, cerchiamo anche attraverso, esatto, le nostre corrispondenze.
Posso aggiungere certo, una cosa che secondo me è molto interessante per la vostra trasmissione, che sì, insomma io seguo anche da ascoltatore. Proprio da Prato, da un gruppo di pratesi, è partito negli ultimi giorni, sarò molto breve, una specie di appello, che poi insomma è diventato anche una richiesta di referendum popolare, per inserire in Costituzione, appunto, nella Costituzione italiana, appunto, quindi è una proposta di legge, si può firmare anche online, appunto è sul diritto all'abitare. Il comitato si chiama Ma quale casa? E praticamente vuole inserire in Costituzione il diritto all'abitare. Questa è una cosa molto importante anche rispetto a quello di cui voi parlate. Ovviamente qua si parla di modifica di alcuni articoli, se non ricordo male il 44, il 47, il 117 della Costituzione. Praticamente si parla di diritto, garantire il diritto all'abitazione. Quindi questa è una campagna che parte anche da alcuni ragazzi giovanissimi pratesi, e quindi mi faceva piacere in questa trasmissione che parla così bene di questo problema.
Assolutamente, anzi possiamo averla anticipata raccontandola poi anche nella sua evoluzione, perché sarebbe sicuramente da estendere anche ad altri contesti urbani. Grazie al nostro corrispondente, grazie a Giorgio Bernardini, buona giornata e buon lavoro.
A voi.
Nove passate da 3 minuti, tante segnalazioni arrivate, altre ne arrivano poi nel corso della settimana. Dillo a Controradio, a Viola cerca casa, @controradio.it. Arriva un messaggio, Viola, più che altro uno sfogo, diciamo. Premetto che non sono di Firenze ma di Pistoia, mi ritengo una persona fortunata perché ho casa propria con mutuo, ma quello che volevo dire è che a me sembra che ci prendano, insomma, un po' in giro sotto tutti i punti di vista: case, affitti, mutui, bollette, buche che si trovano per strada, lavoro che iniziano e non si sa quando finiscono. Riusciremo mai a andar bene in questo paese? Domandona, però, visto che l'ascoltatore ci scrive da Pistoia, ci serve anche per anticipare che domani, domattina, in News Newsline. Il nostro Raffaele Palumbo sarà proprio a Pistoia con il sindaco Alessandro Tomasi nella nostra esterna su Controradio alle 8:40 e anche candidato non ufficiale, ufficioso, ma insomma si dice già in campagna elettorale quale esponente di Fratelli d'Italia. E dunque tutto questo sulle nostre frequenze Newsline per Dillo a Controradio. Ci risentiamo la prossima settimana. Tu non ci sarai, mi abbandoni per una settimana, ma continui a cercare casa.
Continua a cercare casa anche da dove sarò. Non dico
e allora
niente.
Vi aggiorneremo anche su questo. Rimanete su Controradio.
Ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Lo sai che puoi sostenere un minore in difficoltà con un affido temporaneo? Esistono famiglie che attraversano momenti complicati e tu puoi fare la differenza. Diventa affidatario. Garantirai a un bambino cura, affetto e un futuro migliore. Centro Affidi Firenze. Scopri il calendario degli incontri informativi su servizi.comune.fi.it/affidamento familiare. Crescere insieme.
Nuovo appuntamento con Centro Peach Night. E se ci entrassi dentro? Venerdì 14 marzo, apertura straordinaria delle mostre oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 19 Margherita Manzelli presenta Mystic Salame, lettura personale di tarocchi accompagnata dall'offerta di un dessert d'artista. Alle 21.30 Shaun Light di Vincent Giampino a cura di King Caleri. Alle 22.30 concerto di Farida Amadou a cura di U Sounds e Nab Project Space. Ingresso con biglietto mostre, info centropecci.it. 2 mesi di arte e cultura per i soci della Controradio Club. Visite guidate a Palazzo Strozzi per la mostra di Tracy Emin, a Pistoia a Palazzo Buontalenti, Palazzo De Rossi e Antico Palazzo dei Vescovi per la grande mostra di Daniel Buren. Le visite guidate al gabinetto Viesse, l'archivio contemporaneo, le stanze d'autore e i casti della poesia. Tante occasioni culturali per i soci della Controradio Club. Se ancora non lo hai fatto, associati su www.controradioclub.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
E la domenica mattina?
Ma Controradio naturalmente.
Rigato.
Alle 10 Big Mag, cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana. Alle 10.35 Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. E alle 11 Easy Sunday con Jimmy Tranquillo.
La domenica mattina, Controradio naturalmente.
Can't shake it.
no mojo. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me, yeah. Anxiety, shake it off of me. Somebody's watching me, it's my anxiety. What's in that new world order? Marco, Marco, Polo, Polo, Negro run from Popo, Popo. That blue light and that Rojo, Rojo. And it's like I get this tightness in my chest, like an elephant is standing on me.
È mercoledì 12 marzo 2025, l'ultima parte della newsline di questa mattina con Gino Cecchettini, il padre di Giulia Cecchettini, che sarà presente a Didatta alla Fortezza d'Abbasso questa mattina alle 11.30. Noi maschi siamo convinti che parità sia perdere qualcosa, ma non è così, non significa perdere i diritti ma concederne a chi non ne ha. Dice Gino Cecchettini, il padre di Giulia, uccisa nel 2023 dal fidanzato Filippo Turetta, alla quale è stata intitolata la fondazione che promuove attività educative di sensibilizzazione nelle scuole per una cultura dell'uguaglianza e del rispetto. Proprio per questo Gino Cecchettini parteciperà all'incontro Educazione di genere come contrasto positivo alla violenza, una sfida necessaria per la scuola, a cura della Mondadori Education, in programma questa mattina, dicevamo, alle 11.30 a Firenze, alla Fortezza d'Abbasso, nell'ambito di Didatta Italia, la fiera più importante sulla formazione e l'innovazione nel mondo dell'istruzione. Allora sentiamo Sandra Salvato, che ha intervistato Gino Cecchettini sui temi che saranno trattati nel corso del dibattito, cui parteciperanno anche le pedagogiste Rene Biemmi e Barbara Mapelli. Sentiamo Gino Cecchettini.
La violenza di genere nasce dalla paura. Volevo capire con lei, che l'ha vista da vicino, questa paura di chi o di che cosa?
Posso parlare facendo riferimento alla mia esperienza personale, la paura che non ci sia un dopo, no? La paura di non accettare un no e che tutto finisca, la paura di non saper affrontare i sentimenti nel modo corretto. Nel mio caso, se pensiamo a Filippo, aveva una chance di di continuare la sua vita, chiaramente nella difficoltà di aver troncato una relazione, non è riuscito a gestirla e quindi si è fatto sopraffare di tutti quei sentimenti negativi che ha portato a fare quello che l'hanno fatto. E quindi gestire i sentimenti, quindi quella famosa educazione all'affettività, serve proprio a questo, a utilizzare tutti i sentimenti che la vita ci propone nel modo corretto e magari veicolarli per qualcosa di propositivo.
L'educazione affettiva di genere inizia fin dai primi anni di vita, va diffusa anche sul territorio, promossa attraverso i mezzi di comunicazione, tuttavia sono gli stessi mezzi di comunicazione da cui passano ancora quei luoghi comuni di cui siamo permeati e che ci hanno condizionato un po' il pensiero. Vede che qualcosa è cambiato, che sta cambiando?
Piccoli passi, qualcosa succede, ma ovviamente il linguaggio e gli stereotipi di genere si fa fatica a sradicare perché proprio si insinuano nella cultura dove viviamo, dove nasciamo, e riconoscerli è una delle primissime difficoltà. Ecco, non è che da tutti ci sia, diciamo, dolo nel farlo, è che quando cresci e sei immerso in questo modo di fare ti risulta anche difficile farlo. Ci sono passi importanti, per esempio l'Ordine dei giornalisti stesso ha attuato delle regole per poter non utilizzare quelle forme sessiste che molto spesso abbiamo visto accadere ancora, quindi anche questo è un piccolo passo verso comunque una parità di genere e una parità, diciamo, anche nel modo di esprimersi.
Il governo è intenzionato più che mai a potenziare il sistema educativo italiano, almeno su carta stanzia un totale di circa 30 miliardi entro la metà del 2026, però a ben guardare le iniziative sorte fino ad oggi non paiono incanalate, diciamo, in una programmazione condivisa e lungimirante, quindi da dove ripartire?
Con la Fondazione Giulio Cecchettin vorremmo partire proprio da qui. Il progetto più grosso è quello che abbiamo addirittura inserito nello statuto, è quello di fare cultura, creare una proposta educativa da portare nelle scuole non solo ai ragazzi ma anche agli insegnanti, e da lì proseguire poi nelle aziende con i genitori, cercare di promuovere quella famosa cultura del rispetto e educazione all'uguaglianza che di tanto si sente nella necessità. Servono fondi, chiaramente forse se ne è reso conto anche il governo, e quindi bene che ci sia una presa di posizione da questo punto di vista, e poi bisognerà mettere a terra, cercare di dare concretezza a quanto dichiarato.
A proposito della concretezza, queste lotte sono portate avanti soprattutto dalle donne. Lei è un'eccezione, anche un modello importante in questo momento storico. Non sarebbe allora anche più importante che a educarsi e educare al rispetto dell'altro siano proprio gli uomini?
Beh, ha detto bene, dovrebbero essere proprio i maschi che fanno il primo passo, che questo non significa perdere diritti, ma significa concederli a una parte che non ne ha. Ecco, siamo tutti convinti che parità significa perdere qualcosa. Noi maschi siamo convinti di questo, ma non ci rendiamo conto che invece andrebbe a vantaggio anche nostro, un modo di vivere che ci darebbe l'opportunità di vivere i rapporti con l'altro sesso nel migliore dei modi, una vita piena nel vero senso della parola.
Well, they say time waits for no one, dear, and it takes near death to show one, yeah, but time waits. For you and me.
Le 9:21 andiamo adesso all'Università degli Studi di Firenze per parlare di Nello specchio della natura, il teatro per i 250 anni del Museo di Storia Naturale. Appuntamenti fino al prossimo autunno, alcuni dei più autorevoli interpreti della scena nazionale che reinventano gli spazi museali durante delle performance appositamente ideate. Primo appuntamento è al Museo di Paleontologia, museo straordinario, con 3 balene. Ci sarà l'attore, regista e drammaturgo Roberto Latini. Stiamo parlando di dopodomani, venerdì 14 marzo. Parleremo della sala tra poco. Stiamo parlando di una produzione della compagnia Lombardi Tiezzi. Ci sarà poi un altro appuntamento ad aprile all'Orto Botanico. Insomma, un momento straordinario dove il teatro incontra dei luoghi spesso non conosciuti ai fiorentini stessi, ma di rilevanza mondiale. E Teresa Megale, la delegata dell'Università degli Studi di Firenze per le attività di spettacolo. Professoressa, buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Il primo appuntamento, che dicevamo, di venerdì, il 14 di marzo, sarà in una sala molto particolare che custodisce qualcosa di molto particolare. Ci racconta lei di che cosa si tratta e anche della bellezza del mettere insieme il teatro e la scoperta di questi luoghi?
Inizieremo dal fossile, uno dei fossili ritrovati nel 2007, quindi un fossile scoperto recentemente, una balenottera che è un grande mammifero che giace in una sala appositamente dedicata del paleontologico, una delle sedi in cui è articolato il Museo di Storia Naturale, un museo antichissimo, uno dei musei scientifici davvero più antichi dell'Occidente, in cui sono depositate e conservate collezioni, come già diceva, rare, antiche, preziosissime, che dialogheranno con le arti performative, quindi dialogheranno con il teatro, dialogheranno con la musica, dialogheranno anche con la danza. Questo perché? Perché il museo aperto da Pietro Leopoldo, quindi museo illuminato, aperto al pubblico nel lontanissimo 1775 per i 250 anni fa, è un luogo proprio di produzione di un sapere illuminato che deve valicare, assolutamente valicare, gli steccati disciplinari, le divisioni disciplinari. E perché il teatro e le arti sceniche hanno una grande forza di comunicazione. Attraverso l'immaginazione degli attori si fa rivivere anche il reperto fossile di non so quale età paleontologica. Quindi la scommessa è questa, e per compiere questa scommessa ho invitato, come già diceva lei, alcuni esponenti di punta del teatro nazionale e internazionale, a cominciare da Roberto Latini, che con estrema generosità, insieme al compositore Gianluca Misiti, realizzerà una performance intorno all'energia della balena. E balena, che sappiamo essere un personaggio che popola molte narrazioni dell'Occidente, a cominciare dal racconto biblico di Giona. Non dico altro perché altrimenti la performance verrebbe spoilerata.
Come si suol dire oggi, naturalmente il pensiero va anche al Moby Dick di Herman Melville, a Orson Welles e ad altre questioni del genere. È una grande scoperta quella che avviene tramite le arti performative, dicevo prima. L'appuntamento il 12 di aprile sarà poi all'Orto Botanico, e in questo modo forse che veramente si portano le persone a dire: ma guarda cosa abbiamo a Firenze.
Sì, infatti è anche un modo nuovo di vivere gli spazi museali, è un modo per valorizzare l'eccezionale patrimonio custodito dal museo, e anche un modo per far capire come questi reperti non sono reperti fossilizzati, ma sono ancora in grado di suscitare narrazioni ed emozione in chi in chi li vede sotto quest'ottica. Dopo Roberto Latini ci sarà una esponente della Compagnia Internazionale Teatro dello Sentidos che ha fatto capo ad Enrique Vargas, che si chiama Patrizia Minichelli, toscana ma con un background assolutamente internazionale, che esperta in teatro sensoriale farà percepire in un paesaggio sonoro e olfattivo le bellezze delle essenze naturali conservate nell'orto botanico. E ultima della rassegna primaverile, che riprenderemo in autunno, sarà Elena Bucci, che è una drammaturga, regista, un'artista di grandissima sensibilità, capace spesso di costruire delle drammaturgie lavorando sulla memoria, sulle persone, e quindi l'ho collocata, è stato facile per me collocarla all'antropologico.
È chiaro,
poi
altro...
continueremo in autunno.
certo, l'antropologico è un altro posto straordinario. Nel frattempo però non perdete venerdì 14 di marzo al Museo di Paleontologia Tre balene con Roberto Latini per Nello specchio della natura, il teatro e le arti performative per i 250 anni del Museo di Storia Naturale e per questa parte dell'Università di Firenze museale, che comprende molte realtà estremamente belle ed importanti che così vengono valorizzate. Teresa Megale, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a lei, tantissimo, grazie.
Secondi alle 9.30 arriva il giornale radio di Popolare Network, Mirko Roppolo con noi subito dopo e poi Benedetto Ferrara a Ovest di Padalino. L'informazione regionale torna alle 12.45, restate con noi, buon ascolto.
9:32 minuti, buongiorno, le notizie di